Sono Filippo Maria Battaglia e questo è Tra le righe, un podcast in cui parliamo di libri e di scrittura con autori, storici, critici ed editori. È stato uno dei più importanti sceneggiatori italiani del Novecento, da Sciuscià a Ladri di biciclette, a Umberto D, e si potrebbe a lungo continuare. Ma Cesare Zavattini, oltre ad essere stato tutto questo, e anzi prima di essere stato tutto questo, è stato un intellettuale e uno scrittore in grado di cristallizzare col suo sguardo la realtà in un tam-tam, come diceva lui, gonfio di vigore vitale e di energia. Oggi proveremo a scoprire un po' di più di questo Zavattini, decisamente meno noto, e lo faremo perché a 120 anni dalla nascita la Nave di Teseo ha pubblicato il primo volume dei suoi diari per le cure di Valentina Fortichiari e Gualtiero De Santi. Bentrovata Valentina Fortichiari.
Bentrovato Filippo, evviva!
Nell'introduzione a questi diari lei scrive di uno Zavattini tutto sguardo, uno scrittore che allena un occhio avvezzo a non staccare mai dall'assimilazione meticolosa di immagini. E allora, che ne dice se iniziamo da qui, dall'importanza di questo aspetto per raccontare Zavattini?
Volentieri. Zavattini è stato un mago dell'immagine, non soltanto della parola. E questa poetica dello sguardo, come l'ho definita nella mia introduzione di Ari, l'ha allenata presto, da bambino. Era stato un bambino lungamente lasciato solo dai genitori, che si è abituato a guardare la realtà, a non perderne una virgola, come diceva lui. Non è un caso che è stato definito pedinatore di realtà. Al liceo addirittura andava a vedere per strada i borseggiatori, al varieté, Fregoli, il trasformista, per capire cosa stava dietro le quinte della realtà. Ecco, mago dell'immagine.
Qui veniamo a un aspetto determinante, no, della scrittura sguardo di Zavattini, l'importanza dei fatti e dei fattacci, come li definisce lui, che servono a stare sulla pelle delle cose e evitare di scivolare nella gentile muffa dei sentimenti e dei pensieri, come li definisce lui, Zavattini, no?
Sì, perché i fatti? Perché Zavattini fin dall'inizio è ossessionato dalla verità, la ricerca della verità e del fatto. Per esempio nel cinema non induce a un cinema di spettacolo, no, è un cinema di fatti minuti, i piccoli gesti dell'uomo comune, dell'uomo qualunque, e nella parola rifiuta la letterarietà, ancora una volta i fatti. Non è un caso anche in questo senso che sia stato uno dei più grandi diaristi del Novecento.
Si è spesso detto, lo hanno riferito molti critici autorevoli, penso su tutti a Vittorio Spinazzola, che la cifra zavattiniana sia stata quella di un autobiografismo perpetuo, no? Cioè l'attitudine a una scrittura autobiografica che mischia il privato con l'osservazione di ciò che gli sta attorno. In questo senso, i diari di Zavattini che cosa offrono?
Allora, i diari di Zavattini, iniziati nel 14 gennaio del 1941 da uno Zavattini quasi quarantenne, sono stati l'atto più importante di Zavattini alla ricerca della verità. Nei suoi diari lamenta spesso di non essere sufficientemente sincero. Cosa serve il diario per Zavattini? Partire da sé per parlare della realtà. Durante la guerra addirittura voleva che i bambini, i ragazzini della via dove abitava facessero loro stessi dei diari. Zavattini avrebbe voluto contagiare tutto il mondo dei diari, della scrittura diaristica, perché è la scrittura vera, autentica della verità, dei fatti.
Ma i suoi diari, tenuti appunto, come diceva lei, per quasi mezzo secolo, sono da subito pensati come pubblici? Cioè, glielo chiedo perché Zavattini non fa mistero in queste pagine di un'attenzione ai grandi diari della letteratura degli ultimi secoli, penso a Renard, a Mansfield, all'autobiografia di De Chirico e via proseguendo, no?
Non pensa all'inizio assolutamente al pubblico, ai lettori, anzi, pensa alla famiglia che ogni tanto sbircia nei diari. Però i diari sono un monumento enorme di abbozzi di lavoro, cioè i primi testi, li iniziava nei diari. Allora i diari sono in parte molto privati, parlano di sé, della famiglia, dei figli, ma parlano del mondo della cultura, del cinema, della letteratura, della politica, c'è tutto nei diari, tutto.
Ecco, i diari di Zavattini ci offrono anche la possibilità di mettere a fuoco un altro aspetto determinante, il cosiddetto sconfinamento dello Zavattini scrittore. Zavattini, come lei osserva, è sempre pronto a sconfinare disinvoltamente nei generi, no? Avvezzo a interrompere lo
Certo.
spirito cinematografico e a prendere vie che aggiungono alla pagina tonalità poetico-letterarie, no?
Sì, gli piaceva. Era un grande manipolatore di testi, di immagini. Non a caso è stato un po' il mago, appunto, della parola e dell'immagine. Quando si occupava di un'inquadratura, di una sceneggiatura, sentiva che sconfinava nella scrittura e viceversa. La pittura era quasi un modo di scrivere, un modo di cinema. Era una mescolanza totale di tutte quelle che sono state le sue attitudini. Non dimentichiamoci che Zavattini ha lavorato in editoria, è stato pittore, ha lavorato nel cinema, nella letteratura, nei fumetti. Non c'è campo che non ha toccato questo grande genio del Novecento.
Ecco, eppure il nome di Zavattini lo dicevamo immediatamente legato al cinema e ai capolavori del neorealismo, però la sua formazione è innanzitutto quella di scrittore, oltre che di lettore, no? I suoi diari fanno luce anche su questo aspetto, sulle insidie di una trappola che avrebbe fatto di lui sempre più, in qualche modo, diciamo, un cineasta e un personaggio pubblico e sempre meno uno scrittore. Dove nasce questo fraintendimento che poi muoverà anche la moglie, quasi come una forma di rimprovero, no?
Quando gli dice perché non torni all'editoria, c'è sempre stata nella sua vita, che ha definito lui stesso biforcuta, una altalena continua tra l'attrazione per il cinema, che in parte motiva con la sua pigrizia e con l'impazienza, quasi più facile l'immagine della parola. La parola scritta è lenta, non a caso usava il magnetofono, dettava, perché il pensiero è velocissimo. Gli piaceva questo rimbalzo, è chiaro. I primi 10 anni, dal 30 al 40, è stato un grande uomo di editoria. Poi ha fatto il salto nella fossa dei leoni, come ha detto De Sica, ha affrontato il cinema, ma sempre con la nostalgia di tornare all'editoria, al giornalismo, alla parola. È stata la sua vita biforcuta, dimidiata, spaccata in due, per queste due grandi passioni.
Zavattini è un grande lettore, ama la recherche di Proust, ama Tolstoi, ma da scrittore abdica subito alla forma lunga del romanzo, sin dal suo esordio. A proposito di Tolstoi, dice una frase piuttosto significativa: il romanzo lungo non è solo e sempre fatto di potenza, ma anche di pazienza. Prima di aggiungere, molti anni dopo, se sapessi sbalzare un personaggio a tutto tondo, non ricorrerei all'autobiografia, no?
Infatti, quando ha scoperto la recherche, i classici russi, è rimasto incantato, ma subito ha ammesso, anzi, è stato un modo per conoscere il proprio stile e dire di sé: sono troppo impaziente, non ce la faccio a sbalzare il personaggio e a scrivere romanzi a fiato lungo. La sua misura, almeno all'inizio, nella prima fase degli anni 40 e 50, è stata di storiette, le famose storiette che ha presentato come ciambelle a Valentino Bompiani. Nella seconda fase ha affrontato una narrativa saggistica ma non fiction e lì si è esteso, ma ha sempre sentito più congeniale la misura immediata del narrare, come nei diari.
Se dovesse scegliere un aggettivo, uno solo, per sintetizzare la poetica di Zavattini, quale sceglierebbe? Uno su tutti.
Ma uno su tutti che esprime non soltanto la poetica nel cinema come nella letteratura, ma anche l'uomo Zavattini, direi umanità. Zavattini era umano, aveva una profonda umanità nei confronti degli altri esseri umani. Questa è stata la cifra sua.
E a proposito di umanità, qual era il rapporto che aveva con la sua terra d'origine? Nei diari viene fuori un rapporto ambivalente nei confronti della sua terra natale.
Può sembrare ambivalente, ma non si spiega l'umanità, l'esuberanza, la sonorità di quest'uomo emiliano senza parlare di Luzzara e soprattutto del suo Po. Pensi che Zavattini non sapeva nuotare, eppure era un poeta che camminava sull'acqua e il Po ondivago assomiglia moltissimo all'errabondanza della sua scrittura, della sua fantasia. Non si spiega Zavattini senza Luzzara.
Alla fine delle nostre chiacchierate, noi chiediamo ai nostri ospiti 3 consigli di lettura. Ora, è inevitabile chiederle 3 libri di Zavattini, 3 su tutti che lei si sente di suggerire per conoscerlo.
Con grande piacere. Io direi, senz'altro, partirei da Parliamo tanto di me, perché è stato l'esordio del 1931. Sono molto affezionata a questo libro, anche perché fu scritto al capezzale del padre morente. E per volare nell'aldilà, nell'oltretomba, con leggerezza, leggeva qualche piccolo passaggio e il padre morì felice, pensando che il figlio sarebbe diventato qualcuno. L'altro libro che mi sento di consigliare è La verità, con 3 A finali, perché non solo è un ottimo testo che dice tutto di questa perenne ricerca della verità, a cominciare dai bambini, che erano una grande attenzione per Zavattini. E poi ne è stato ovviamente ricavato un film bellissimo, dove lui fa il pazzo e nella veste di un pazzo può dire tutto. E per finire, La pace. La pace non posso dimenticarla.
Cesare Zavattini definirà i suoi diari un tritume di nomi, di fatti, di pensieri. Ma a chi si imbatterà nella lettura del primo volume dei diari pubblicato dalla nave di Teseo, basteranno poche pagine per capire che non è affatto così. Queste pagine, scelte e curate da Valentina Fortichiari e Gualtiero De Santi, restituiscono non solo l'originalità di una scrittura, ma soprattutto l'originalità di uno sguardo così prensile da risultare ancora oggi incredibilmente contemporaneo. Grazie Valentina Fortichiari di essere stata nostra.
Grazie, grazie e viva, come direbbe Zà.
Io sono Filippo Maria Battaglia e questo è Tra le righe. Al prossimo appuntamento. Intanto, buona lettura.